Dalla redazione di Sjournal oggi parliamo della crisi energetica che da oltre un mese va avanti in Moldavia, dell'instabilità in Romania a due mesi dal caos elettorale di dicembre e delle proteste in Serbia, le più grandi nella sua storia post-jugoslava. Io sono Livio Maone.
Io sono Rebecca Grossi.
Io sono Davide Cavallini.
E questo è East Calling, un podcast scritto e prodotto da East Journal.
Dal 1 gennaio il gas russo non passa più per l'Ucraina. Questo in virtù del contratto con Gazprom, in scadenza nel gennaio 2025, che Kiev ha scelto di non rinnovare come parte dello sforzo che punta a diminuire ulteriormente i proventi del Cremlino dal commercio di gas naturale. Sono molti paesi colpiti, anche all'interno dell'Unione Europea, l'Austria, l'Ungheria, la Slovacchia, ma il territorio maggiormente interessato da questa decisione è certamente la Transnistria, l'autoproclamata repubblica che, dalla sua de facto indipendenza, ha potuto godere di forniture di gas pressoché gratuite da Mosca. Un patto questo, quindi energia a prezzi irrisori, in cambio di una certa complicità politica, e vale la pena ricordare che nella città di Kobasna, in Transnistria, è ancora stanziato un contingente militare di 1500 soldati russi, che fanno da guardia a un arsenale militare molto importante. Un patto di questo di cui anche la Moldavia ha fatto parte per tanto tempo, salvo poi intraprendere un diverso percorso politico avvicinandosi sempre di più all'Unione Europea e diversificando dal febbraio del 2022 le proprie forniture energetiche come hanno fatto la maggior parte dei paesi occidentali. In questa storica e nuovissima inversione di ruoli sarà quindi Chisinau per la prima volta a rifornire Tiraspol. Dopo un primo periodo di incertezza, sembra che le due parti siano arrivate a un compromesso. Fino al 10 febbraio sarà Moldova Gas, la società controllata per il 50+1% da Gazprom, a rifornire Tiraspol con il gas necessario alle istituzioni vitali, quindi alle case dei cittadini, alle scuole e agli ospedali. E tutto ciò grazie ad un prestito del governo moldavo che attraverso la società statale dell'energia Energocom e ad un finanziamento di 20 milioni dell'Unione Europea contribuirà a mantenere il necessario livello di pressione nei gasdotti, evitando non solo una crisi energetica in Transnistria, non solo una crisi energetica in Moldavia, ma anche nell'Ucraina meridionale. La scelta di Gazprom, e quindi della Russia essenzialmente, di non proseguire con le forniture di gas a Tiraspol è una sorta di scommessa, scegliendo di non perseguire vie alternative, cosa che pure sarebbe stata possibile, Mosca fa una scommessa, quella di riuscire a destabilizzare la Moldavia, che è guidata, ricordiamolo, dalla rieletta presidente pro-occidentale Maia Sandu. A marzo, infatti, si apriranno per Chisinau i primi capitoli negoziali con l'Unione Europea, mentre a luglio si terranno le elezioni parlamentari. E dopo la risicata vittoria alle elezioni presidenziali dello scorso novembre, i prezzi del gas in aumento e la complicata situazione al di là del fiume Dniester potrebbero portare ad un indebolimento del campo pro-europeo. D'altra parte, però, una scommessa fallimentare per la Russia significherebbe la perdita di quello che è stato storicamente considerato un avamposto della sua influenza in Europa e nella regione balcanica. Intanto la Moldavia sta acquistando energia grazie ai finanziamenti dell'Unione Europea e grazie a degli accordi bilaterali con la Romania, e non sappiamo ancora se la situazione cambierà dopo il 10 febbraio o meno.
Intanto, proprio di Romania e della formazione del nuovo governo ci parla Rebecca Grossi.
Ci spostiamo ora in Romania e parliamo di come è andata a finire dopo il caos elettorale di dicembre. Dopo che è stato annullato il primo turno delle presidenziali, con una decisione storica, per alcuni controversa, della Corte Costituzionale. Sono passati due mesi da quel momento, ricapitoliamo ora brevemente alcuni degli avvenimenti che sono successi nel paese da allora. Innanzitutto si è formato il nuovo governo, nuovo per modo di dire, visto che è sorprendentemente simile a quello precedente, manca quello precedente ancora. I due maggiori partiti che lo compongono sono gli irrinunciabili Partito Socialdemocratico e Partito Nazionale Liberale, nuovamente uniti in quella che era già stata definita un'alleanza contro natura, tanto odiata già da prima, la stessa che infatti ha portato all'ascesa e all'imporsi dei partiti di estrema destra di cui abbiamo parlato in diversi nostri articoli. Una coalizione tuttavia inevitabile e che quindi per forza di cose è destinata a ripetersi. Ai due partiti si è associato il partito della minoranza ungherese di Romania e le altre minoranze nazionali. Quindi la coalizione è la stessa, tanti nomi sono uguali, è stato riconfermato anche lo stesso primo ministro e il sempiterno Marcel Ciolacu, leader del Partito Socialdemocratico. Questo vecchio nuovo esecutivo ha giurato il 23 di dicembre, dopo negoziati lunghi e complessi per trovare un accordo di coalizione. Fra le prime decisioni prese dal nuovo governo c'è stato fissare le nuove date per le presidenziali. Il 4 maggio si voterà quindi il primo turno, il 18 maggio si voterà invece per il ballottaggio. Questi primi mesi di governo andranno quindi letti per forza di cose in chiave elettorale, con i partiti della coalizione che con il passare dei mesi saranno sempre più interessati a posizionarsi favorevolmente in vista delle presidenziali. Questo avrà un inevitabile impatto sull'attività e l'armonia di governo. Comunque parleremo più approfonditamente del nuovo governo in un nostro articolo che uscirà nei prossimi giorni. A proposito delle nuove presidenziali, stanno uscendo i nomi dei primi candidati, con diversi volti già noti, ma altri che invece sono nuovi. Fra le novità c'è Crin Antonescu, il candidato unico della neoformata coalizione. È un candidato di sistema, già noto per il suo coinvolgimento in un'altra grande crisi politica della storia recente rumena, e cioè l'impeachment contro l'ex presidente Traian Băsescu nel 2012. Fra l'altro aveva annunciato il proprio ritiro dalla vita politica, ma poi era riapparso recentemente, tanto che è stato visto come una sorta di fantasma di ritorno dal passato. Un altro candidato nuovo è Nicu Șordan, attuale sindaco di Bucarest, che per elettorato di riferimento è in competizione diretta con Elena Lasconi. E in quest'ottica tanti sperano che i due decidano in realtà di unire le forze. Fra i nomi già noti ci riprovano invece Diana Șoșoacă, che in ottobre era già stata eliminata dalla competizione elettorale per la sua retorica antidemocratica e anticostituzionale, e ovviamente Calin Georgescu, forte dell'endorsement ufficiale ricevuto dal partito di estrema destra Aure, Alleanza per l'Unione dei Romeni, tanto che il suo leader George Simion ha dichiarato che non si candiderà neanche. I primi sondaggi, che hanno iniziato ad uscire in gennaio, particolarmente esplorativi, dato il grande anticipo, darebbero Georgescu saldamente al primo posto, con circa il 37-38%, una percentuale quindi ancora più alta rispetto al precedente turno elettorale. A giocarsi il secondo e terzo posto sarebbero invece Antonescu e Dan. I tanti condizionali sono però d'obbligo, perché non è neanche ancora detto che la Corte Costituzionale approvi effettivamente la candidatura di Georgescu, dato sia il precedente della Șoșoacă, ma soprattutto dopo la decisione presa di annullare interamente le elezioni presidenziali, proprio a causa della controversa e repentina ascesa di Georgescu che ha messo in dubbio la correttezza delle elezioni. Qualunque decisione sarà in un modo o nell'altro difficile e controversa. Da una parte, la sua eliminazione accenderebbe rinnovate accuse di politicizzazione per la Corte Costituzionale. Dall'altra, però, si tratta di una questione di coerenza. Se la sua candidatura venisse accettata ora, verrebbe logico chiedersi il perché dell'annullamento delle elezioni in dicembre. Klaus Iohannis è ancora presidente. Critiche e attacchi contro la presunta illegittimità del suo mandato si sprecano da parte dei partiti di estrema destra, con sempre più frequenti pressioni affinché si dimetta. L'estrema destra ha già organizzato diverse proteste, alcune anche molto numerose e rumorose, a favore di Georgescu e contro Iohannis, e ne abbiamo scritto in un articolo reportage uscito da poco su East Journal. Non solo, i tre partiti di estrema destra hanno presentato qualche settimana fa in Parlamento una richiesta per sospendere Iohannis. Non è passata, perché non ha raccolto la necessaria maggioranza. Era più che altro una proposta simbolica. E in realtà ci sono infatti pochi dubbi circa la legittimità del presidente, visto che dal punto di vista legale la questione è stata chiarita dalla Corte Costituzionale, che ha deciso che il presidente ha diritto di rimanere in carica fino alle nuove elezioni. Ma pare proprio un gioco a somma zero. Rimanendo alimenta ulteriormente il malcontento, andandosene condurrebbe a maggiore caos. Il contesto di crescente instabilità per il paese ha fra l'altro inevitabili ripercussioni anche a livello regionale, indebolendo ulteriormente il fianco sudorientale atlantico. La regione, tra l'altro già scossa da notevoli difficoltà, per ultima la recentissima crisi energetica in Moldavia, di cui ci ha appena raccontato Davide. Mi avvicino ora alla conclusione. Nell'ultimo giorno del vecchio governo, la ormai ex ministra dell'Educazione ha approvato in volata l'introduzione di una nuova materia scolastica, storia del comunismo in Romania. Diventerà obbligatoria dall'anno prossimo per le classi 12, che in Romania equivale all'ultimo anno di scuola. La ministra ha parlato di ignoranza e manipolazione che derivano dalla non conoscenza della storia e che lasciano spazio a distorsioni che possono influenzare anche il comportamento elettorale. Fa riferimento alla crescente fascinazione per l'autoritarismo che sempre più sondaggi evidenziano fra i più giovani negli ultimi anni, e anche noi ne abbiamo scritto in occasione delle elezioni europee di giugno 2024. E fra l'altro non c'era tempismo più perfetto. Proprio a dicembre sono passati 35 anni dalla rivoluzione, in un contesto interno e internazionale che proprio come allora è di grande fermento e agitazione. Chiudiamo ora con una bella notizia. Dal 1 gennaio Romania e Bulgaria sono entrate completamente, totalmente dentro Schengen. Sono stati eliminati tutti i controlli a tutte le frontiere, sia quelle aeree che quelle marittime e quelle terrestri. Continuo adesso il mio collega Livio con l'ultima storia di oggi dalla Serbia.
Il 1 novembre dello scorso anno, il crollo di una pensilina nella stazione di Novi Sad in Serbia ha causato 15 morti. Un evento, una tragedia, che da subito è sembrata essere inverosimile, considerando che i lavori di ristrutturazione della stazione, peraltro la seconda più grande del paese, erano terminati proprio nel 2024, proprio a pochi mesi dal crollo della pensilina. Un'assurdità che non è sfuggita alla popolazione serba, che ha immediatamente chiesto al governo in carica perlomeno di fare chiarezza. Ma tuttavia il presidente della Repubblica, Aleksandar Vučić, da subito si è nascosto dietro a dei presunti accordi segreti presi dalla Serbia con le società responsabili della ristrutturazione. E allora davanti all'omertà del governo si è iniziato a guardare a queste società per capire chi altro, oltre al governo, si nascondesse dietro la segretezza degli accordi. Facendolo, si è scoperto che il rinnovamento della stazione è stato effettuato da due aziende cinesi e che esso rientrava nello sviluppo della tratta ad alta velocità Budapest-Belgrado, nel più ampio progetto della cosiddetta Nuova Via della Seta. Serbia, Cina e Ungheria, quindi, gli attori in gioco. In questo modo, la pensilina di Novi Sad è diventata per molti, non soltanto per l'opposizione, una metafora inevitabile del regime di Vučić. Da una parte, la corruzione dilagante che da anni caratterizza il paese e dall'altra, il protagonismo di Belgrado in politica estera, che punta a ritagliarsi uno spazio più ampio di quanto offrirebbe l'integrazione euro-occidentale. E questo quadro non è sfuggito ai cittadini serbi, che più di ogni altro conoscono i limiti del governo di Vučić. In meno di un mese dal crollo della pensilina, alle prime proteste di piazza sono seguite quelle nelle università, dove gli studenti e i professori hanno occupato circa 60 delle 80 facoltà presenti in Serbia. A Novi Sad, il luogo della tragedia, a dicembre si sono osservati ogni giorno 15 minuti di silenzio, 15 come le vittime della stazione. Nel mirino dei manifestanti non c'è stato, non c'è soltanto il presidente Vučić, ma qualcosa di più. C'è il sistema Vučić, ovvero tutti coloro che per anni hanno approfittato della scarsa partecipazione politica di una popolazione che nel tempo ha visto aggiungersi ai traumi della dissoluzione jugoslava un nuovo sistema repressivo. Da parte sua Vučić, il creatore di questo sistema repressivo, ha provato a temporeggiare, sperando in una diminuzione del coinvolgimento popolare delle proteste. coinvolgimento che al contrario è continuato ad aumentare costringendo il presidente ad una mossa radicale, le dimissioni del primo ministro Milos Vucevic. Ma anche questo non è servito a nulla e anzi ha dimostrato ai manifestanti che un cambiamento in Serbia è possibile per davvero. Nel primo weekend di febbraio migliaia di persone sono partite da Belgrado, la capitale, e hanno raggiunto, dopo una marcia di 80 km, il centro di Novi Sad. Qui, nella città dove tutto è iniziato, le proteste tutt'oggi non accennano a fermarsi e piuttosto si caricano di un ulteriore grande valore simbolico. La rabbia antigovernativa sta infatti diventando qualcosa di più, si sta trasformando in un confronto intergenerazionale tra cittadini, tra genitori e figli, tra persone che condividono la stessa piazza. È questo quello che sicuramente rimarrà, a prescindere da ciò che avverrà nei prossimi giorni, un'esperienza collettiva paragonabile soltanto alle proteste dell'inverno 96-97 contro Slobodan Milosevic durante l'ultima fase delle guerre in Jugoslavia. E anche in questo caso, come negli anni 90, sembra essere evidente la scollatura tra le istituzioni dello Stato e la società civile, scollatura che non rende possibile per i rappresentanti del governo aprire un dialogo con i manifestanti. Vucic, infatti, negli ultimi anni ha creato intorno a sé un sistema autarchico che non accetta interferenze, soprattutto interferenze che provengono dal basso. Aprire ai manifestanti in questo momento significherebbe chiudere con molti dei suoi sodali, con i politici e con gli imprenditori corrotti o con le frange più nazionaliste del paese, come i gruppi ultras che nella Serbia contemporanea rappresentano una sorta di milizia paramilitare al servizio dello Stato. Più possibile sembrerebbe la creazione di un nuovo governo, asservito alle volontà del capo dello Stato. Cambiare tutto, quindi, per non cambiare niente. Oppure, e questo è più probabile se le proteste dovessero perdurare, elezioni anticipate, e a quel punto la palla passerebbe all'opposizione, a cui verrebbe chiesto di incanalare il fermento popolare in uno sforzo politico che fino a questo momento non è mai riuscito. In tutto questo, per concludere, è bene sottolineare come le proteste in Serbia, nonostante siano mosse dai valori della democrazia e dello Stato di diritto, non abbiano nulla a che fare con il processo di integrazione europea, un dato che ci dimostra quanto esso, il processo di integrazione, rimanga un tema divisivo all'interno del paese, come si intuisce peraltro dall'assenza totale di bandiere giallo-blu in piazza. Le vicende in Moldavia, Romania e Serbia sembrano quindi essere delle storie diverse ma uguali, perché accomunate da una profonda incertezza, da un'instabilità politica, economica e sociale che ad oggi non rende possibili previsioni di lungo periodo. Da parte nostra, su East Journal, continueremo a scriverne sul giornale online e a parlarne su queste frequenze. A presto!